Ave Maria e ben ritrovati in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa nuova puntata, dopo appunto la pausa, torniamo con un argomento molto importante che riguarda anche il periodo che stiamo vivendo, che è il mese di settembre, un mese dedicato alla Dolorata, quindi alla Passione. Se vogliamo, ecco, di nostro Signore Gesù Cristo, è proprio il tema che tratteremo questa sera, che riguarda l'episodio della stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi, che la Chiesa ricorda il 17 di settembre, ha a che fare proprio in pieno con le festività, ecco, mariane. Le festività anche dell'esaltazione della Santa Croce, ecco, e quindi con anche il ricordare la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, per parlare di questo argomento molto bello, molto importante, ci sarà in questa puntata Carlo Salvatore e come sempre Fra Giampiero Maria a chiusura della puntata con il commento spirituale. Ecco, questa è una storia che parte da lontano, parte riguarda proprio diciamo il 1200, ecco, quando San Francesco d'Assisi, il poverello d'Assisi, ecco, riceve quelle che sono i segni della passione di nostro Signore Gesù Cristo proprio sul suo corpo. Vorrei partire proprio con una frase che avvenne, insomma, fu pronunciata proprio il giorno della morte, il giorno dopo la morte di San Francesco, il 3 ottobre 1226, in cui proprio il ministro generale dell'ordine francescano, frate Elia, inviò una lettera a tutti i frati per informarli appunto dell'avvenuta morte di San Francesco. E nella lettera scriveva: vi annuncio una grande gioia e un nuovo miracolo. È un segno che non si è mai visto dall'inizio dei tempi, se non nel Figlio di Dio, Cristo Signore. Non molto tempo prima della sua morte, si riferisce alla morte di San Francesco, il nostro fratello e padre è stato visto assomigliare al Signore crocifisso, portando nel suo corpo le cinque ferite che sono i segni di Cristo. Sappiamo che c'è anche una pratica devozionale delle cinque piaghe di Cristo, no? Ricordare queste cinque ferite, che sono appunto le ferite dei chiodi, che la mano destra e la mano sinistra, piede destro, piede sinistro, e poi la ferita del costato, ecco, le cinque piaghe di Cristo. E queste vengono chiamate, ecco, nel cattolicesimo, le stigmate. Stigma poi è una parola di origine greca, appunto, che si riferisce appunto a marchio, segno. E San Francesco appunto ricevette le stigmate proprio circa 2 anni prima della sua morte, mentre era in preghiera in una remota cima del monte Laverna. E questo, ecco, diciamo, era in preghiera, ecco, proprio quello che ho richiamato all'inizio, proprio perché era in preghiera proprio in un giorno vicino alla festa dell'invenzione della Santa Croce, cioè il ritrovamento della Santa Croce, il 14 di settembre. Ecco perché, ecco, il mese di settembre è un po' anche il mese in cui andiamo a ricordare proprio la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Bene, ecco, io passerei proprio subito la parola a Carlo, che ci racconterà appunto l'episodio storico molto dettagliato, ecco, della stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi. A te, Carlo.
Sì, caro Diego, tutti ben trovati e grazie per aver subito identificato il tempo dell'evento. In effetti ci troviamo nell'anno di grazia 1224, il giorno appunto è quello dell'esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre. Ci troviamo 2 anni prima della morte di Francesco. Prima di trattare l'episodio, però, della stigmatizzazione, mi perdonerete, ma trovo giusto fare una piccola premessa di metodo. Le fonti della vita di Francesco, sono numerose e anche molto diverse tra di loro. Oltre alla più famosa, che è la leggenda scritta da San Bonaventura, che forse è la fonte ufficiale per quanto riguarda la storia di Francesco, ce ne sono tante altre. Nel mio intervento mi riferirò a pochi testi per questioni di tempo, tra cui innanzitutto la Compilatio Assisiensis, che è un testo un po' particolare, che raccoglie così episodi sparsi della vita di Francesco, probabilmente scritti però in un testo precedente, da tre compagni del santo, i frati Leone, Rufino e Angelo. E poi mi riferirò anche alla Vita Prima, scritta dal beato Tommaso da Celano, che è il primo testo in assoluto sulla vita di Francesco, scritto su impulso dell'ordine dei minori. Quindi l'ordine dei francescani, in un periodo immediatamente successivo a quello della canonizzazione dello stesso Francesco, quando quindi erano ancora in vita i suoi amici e i suoi compagni, fra i quali per esempio anche Santa Chiara, d'Assisi, e quando era pontefice, Papa Gregorio IX. Che era stato l'influente cardinale protettore di Francesco, e che poi, una volta eletto papa, lo aveva anche fatto santo. Bene, quindi identificate le fonti e la data, appunto, del settembre del 1224, manca solo di definire il luogo dell'evento, che è l'Averna, alle pendici del Monte Penna, quindi tra le regioni del Casentino e del Monte Feltro, in terra d'Arezzo, quindi in Toscana. Beh, e allora direi di iniziare a leggere cosa ci racconta nella Compilatio Assisiensis un amico di Francesco, probabilmente frate Leone, che appunto era vicino al suo santo compagno quando avvenne questo particolare evento. Una volta il beato Francesco salì all'eremo del Monte della Verna e quel luogo così isolato gli piacque. Vi era salito prima della festa dell'Assunzione della gloriosa Vergine Maria e, contando i giorni da questa festività fino a quella di San Michele, trovò che erano 40. Allora disse: A onore di Dio e della beata Vergine Maria, sua madre, e di San Michele, principe degli angeli e delle anime, voglio fare una quaresima quassù. Fra le molte consolazioni comunicategli dal Signore fu l'apparizione del Serafino. E avvenne che, quando quello stesso giorno il suo compagno venne a portargli da mangiare, egli narrò a lui tutto quanto gli era accaduto. Quindi, in questo luogo di pace, più vicino al cielo che alla terra, potremmo dire, Francesco, per amore e onore di Maria Santissima e di San Michele, si abbandona fiduciosamente a Dio nella preghiera e ha un incontro misterioso e potremmo dire straordinario che gli dà grande consolazione. Un incontro che però viene narrato con maggiori particolari da Tommaso da Celano, che scrive: Mentre dimorava nell'eremo, l'eremo al Verna, vide Francesco in una visione divina un uomo in forma di serafino, con sei ali, librato sopra di lui, con le mani distese e i piedi uniti, confitto a una croce. Due ali si prolungavano sopra il capo, due si dispiegavano per volare, e due coprivano tutto il corpo. A quell'apparizione, il beato servo dell'Altissimo si sentì ripieno di un'ammirazione infinita. Era invaso anche da viva gioia e sovrabbondante letizia per lo sguardo bellissimo e dolce con il quale il serafino lo guardava, di una bellezza inimmaginabile. Ma era contemporaneamente atterrito nel vederlo confitto in croce nell'acerbo dolore della passione. Mentre non riusciva a capire nulla di preciso e la novità di quella visione si era impressa nell'animo, ecco le sue mani e i piedi apparvero trafitti nel centro da chiodi, le cui teste erano visibili nel palmo delle mani e sul dorso dei piedi, mentre le punte sporgevano dalla parte opposta. Anche il lato destro era trafitto come da colpo di lancia, con ampia cicatrice, e spesso sanguinava, bagnando di quel sacro sangue la tonaca. Ben pochi ebbero la fortuna di vedere, mentre era ancora vivente, la sacra ferita del costato, ma fortunato frate Elia, che, vivente ancora il santo, meritò in qualche modo di scorgerla, e non meno fortunato frate Rufino, che poté toccarla con le proprie mani. Mentre infatti una volta gli aveva messo una mano sul petto per praticargli una frizione, la mano gli scivolò, come spesso capita, sul lato destro, e così gli capitò di toccare quella preziosa cicatrice. A quel contatto il santo di Dio ne sentì grande dolore, allontanò la mano, gridando che il Signore lo perdonasse. Infatti, con ogni cura teneva nascosto il prodigio agli estranei, ma lo sottraeva con cautela anche alla vista degli amici. Questa scelta, possiamo dedurre dal testo, di nascondere appunto il prodigio, fu dettata certamente da questioni di umiltà, ma anche da una scelta di vera e propria prudenza, per sottrarsi a critiche e polemiche davanti a un miracolo che aveva dell'inaudito. In effetti, il celano chiosa. Così spesso avviene che i maligni cerchino di screditare tutto ciò che è puro, e poiché la menzogna è vizio di molti, si finisce per non credere più alla sincerità dei pochi. Quindi molto interessante, anche simpatica questa chiusura del celano, e in effetti le polemiche sul miracolo accorso a San Francesco non mancarono. E questo fatto ci aiuta anche in parte a cambiare quella che potrebbe essere ancora una percezione diffusa e distorta del Medioevo. No, quante volte sentiamo dire: ah, ma ti pare, no, questa è roba del Medioevo, oppure neanche nel nome della rosa, una roba del genere. In realtà, ovviamente, non c'è bisogno di scomodare i grandi filosofi, gli scienziati, gli intellettuali medievali, ma appunto anche questo episodio ci aiuta a vedere come la logica razionale allora fosse usata quanto, se non di più, verrebbe da dire, di oggi. E lo spirito critico, allora come oggi, in taluni casi, poteva anche sfociare, proprio come in questo caso, anche in un razionalismo cinico e conclamato. Sarà proprio vero, scrive addirittura Tommaso da Celano, che riporta le critiche dei suoi contemporanei, che questo santo sia stato glorificato con un tale miracolo, o piuttosto non fu una pia illusione dei suoi? Fu una falsa scoperta e forse un inganno inventato dai frati. Tale prodigio sarebbe superiore a ogni umano sentire e sarebbe lontano da ogni giudizio della ragione. Una critica del genere, più che medievale, verrebbe da dire, non sembra molto distante da critiche mosse a persone o a fatti ben più contemporanei. E ogni riferimento a Padre Pio è assolutamente intenzionale. E allora, come oggi, i sostenitori del miracolo si trovano a dover rispondere, decidono di rispondere. E lo stesso Tommaso da Celano scrive dunque un piccolo trattato, il Trattato dei Miracoli di San Francesco, in cui offre una pista logica per spiegare il miracolo a partire dalla stessa vita esemplare di Francesco. L'uomo nuovo Francesco, scrive il Celano, si rese famoso per un nuovo e stupendo miracolo, mai concesso nei secoli precedenti, quando fu decorato dalle sacre stimmate e reso somigliante in questo corpo mortale al corpo del crocifisso. Non c'è da chiedersi la ragione di tanto evento. Quando infatti all'inizio della sua conversione aveva deciso di abbandonare ogni vanità di questa vita, Cristo dalla croce gli parlò mentre era intento a pregare: «Va, Francesco, e ripara la mia casa che, come vedi, va tutta in rovina». Da allora gli fu impresso nel cuore, a tratti profondi, il ricordo della passione del Signore. Proprio perché si era racchiuso nella stessa croce, indossò anche un abito di penitenza fatta a forma di croce. Nulla pertanto è più veramente consono a lui quanto ciò che si predica delle stimmate della croce. E se tale evidenza poi non dovesse bastare a convincere l'incredulo, Tommaso da Celano è pronto anche a chiamare dei testimoni. Quando infatti Francesco, 2 anni dopo la stigmatizzazione, morì, scrive il Celano, accorsero a frotte tutti i cittadini di Assisi e della regione, desiderosi di vedere il nuovo miracolo che Dio aveva operato in questo mondo. Contemplavano dunque il beato corpo divenuto prezioso per le stimmate di Cristo, nelle mani e nei piedi. Contemplavano anche il fianco rosso di sangue. Abbiamo proprio visto queste cose che narriamo. Con le mani con cui scriviamo le abbiamo toccate, e ciò che testimoniamo con le labbra l'abbiamo visto con occhi commossi, confermando per ogni tempo ciò che una volta sola abbiamo giurato toccando i sacri oggetti. Molti frati con noi, mentre viveva il santo, videro la stessa cosa. Alla sua morte, poi, oltre 50 frati con innumerevoli laici l'hanno venerato. Non vi sia alcuna incertezza, nessun dubbio sorga sul dono di questa bontà. Tommaso quindi è certo, è certissimo, non ha dubbi. Le cose sono andate nel modo in cui le cronache ce le raccontano. Da questa certezza, emerge anche un altro dato storico e spirituale molto interessante. Se le cose sono andate come dice Tommaso da Celano, cioè come sono andate, la familiarità che San Francesco aveva con le creature angeliche diventa un punto centrale. Non dimentichiamoci, infatti, che è proprio per la grande devozione verso San Michele Arcangelo, unita ovviamente all'amore mariano, che Francesco decide di restare nella Verna dove riceve il miracolo. Quindi trovo quanto mai opportuno, per avere un quadro più vivido e completo della questione, fare una piccola digressione che ci permetta, in un tempo ricco di significati, fra l'altro come il mese di settembre, di riguardare o magari per alcuni anche scoprire quel grande patrimonio spirituale legato a questi generosi ausiliari, si potrebbero chiamare, del genere umano, che sono i santi angeli. In effetti, le attestazioni della Sacra Scrittura sulla presenza degli angeli sono tantissime. E si può dire che vadano così dall'inizio alla fine, dalla Genesi all'Apocalisse. Si pensi per i soli Vangeli, al Vangelo di Luca quando parla dell'angelo Gabriele, o a quanto riporta sempre il Vangelo di Luca in un discorso di Gesù ai suoi discepoli, in cui Cristo afferma, vado a citare, or dico a voi, chiunque avrà riconosciuto me davanti agli uomini, lo riconoscerà il Figlio dell'uomo davanti agli angeli di Dio. Poi nel Vecchio Testamento andiamo anche a guardare il libro di Tobia, in cui San Raffaele dice, ecco, io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre alla presenza dell'Altissimo. Quindi sono alcune delle tante attestazioni, ma sono anche attestazioni chiare, importanti, tanto che il Magistero della Chiesa ha definito come dogma di fede l'esistenza degli angeli. Questi compaiono implicitamente, ad esempio, nella formulazione del Credo di Nicea, che si recita ancora oggi alla messa. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Le cose invisibili sono gli angeli e le anime umane. E questo l'ha precisato in maniera chiara il Concilio Laterano IV, il quale afferma in un suo documento, vado a citare, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono l'unico principio dell'universo, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, spirituali e materiali, cioè gli angeli e il mondo terrestre, e poi l'uomo quasi partecipe dell'uno e dell'altro, composto di anima e di corpo. Questa è una definizione, una precisazione che è affermata nuovamente dal Concilio Vaticano I e poi fatta propria nel Magistero tradizionale della Chiesa da sempre, fino ai contributi dei papi più recenti, come Pio XI, Pio XII o Giovanni Paolo II. Gli angeli sono definiti dunque come creature spirituali, di sicuro, quindi immortali, reali, ovviamente, e poi anche personali, dotate di intelligenza e volontà, creature che giocano poi un ruolo fondamentale nel piano di Dio, e che anche attraverso l'alta spiritualità e la riflessione di grandi autori del pensiero cristiano, come Tommaso d'Aquino, oppure di Pseudo Dionigi, l'Areopagita, oppure Papa San Gregorio Magno, possiamo cercare di conoscere un pochino meglio. In effetti gli angeli di Dio sono spiriti puri, gloriosi, spiriti splendidi, che si presentano come nostri compagni di cammino e poi anche forti e fedeli amici, si potrebbe dire, che si prendono cura con amore di chi è loro affidato dalla pietà celeste, come dice una preghiera molto diffusa, sempre solerti nel portare a compimento gli incarichi loro assegnati. Gli angeli, infatti, incentrano esemplarmente se stessi completamente in Dio, poiché sono creati per mezzo di Lui e in vista di Lui. È un esempio importante per noi, che siamo anche noi creature, e spesso questo ce lo dimentichiamo. E gli angeli amano servire e aiutare coloro che devono ereditare la salvezza, cioè noi, annunziando con gioia il salutare disegno di salvezza di Dio. Pensiamo all'Arcangelo Gabriele. Nei testi biblici, inoltre, essi appaiono denominati in maniera diversa, da cui si deduce l'esistenza di alcune differenze tra di loro. Gli angeli non sono tutti uguali per compiti e per potenza. Pseudo Dionigi l'Areopagita o San Gregorio Magno individuano per essi tre livelli di gerarchie, a loro volta divise in tre ordini o cori angelici, per un totale di nove cori. In questi livelli i serafini assumono un ruolo molto importante, essendo gli angeli della prima gerarchia. Nella Bibbia, tuttavia, vengono citati solo una volta, In un passo dell'Antico Testamento, Isaia 6:1-3, in cui il profeta riporta: Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali, con 2 si coprivano la faccia, con 2 si coprivano i piedi e con 2 volavano. Proclamavano null'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Se il canto dei Serafini dovesse dirvi qualche cosa, cari radioascoltatori, è perché sono le stesse parole che ancora oggi si recitano nella Santa Messa e che la Chiesa terrestre, quindi militante, recita unita agli angeli e ai santi, cantando con voce incessante, a dimostrare ancora la fede nell'esistenza appunto delle creature angeliche. Tuttavia, come si può intendere dai racconti sulla vita di Francesco ai quali torniamo, quello che appare al frate, che per tale motivo fra l'altro sarà poi detto anche il serafico, nel momento appunto del ricevimento delle stigmate, è un serafino un po' particolare che si mostra in quella forma per indicare un messaggio spirituale ben preciso che viene riportato da Tommaso da Celano. Vado a leggere. E veramente il Padre della Misericordia ha voluto mostrare di qual premio sia degno colui che sarà impegnato ad amarlo con tutto il cuore, essere accolto nella schiera degli spiriti celesti più eletti e più vicini a Dio. Quel premio anche noi, senza alcun dubbio, potremo raggiungere se, come il Serafino, terremo 2 ali dritte sopra il capo e se, cioè, sull'esempio del Beato Francesco, conserveremo in ogni opera la purezza di intenzione e la rettitudine nell'agire. E queste rivolgendo a Dio ci impegneremo senza stanchezza di piacere in tutto a Lui. Con il secondo paio d'ali poi si deve volare per compiere il duplice precetto della carità verso il prossimo, cioè confortare l'anima con la parola di Dio e aiutare il corpo con mezzi materiali. Le ultime 2 ali devono poi coprire il corpo ogni volta che questo, denudato a causa del peccato, viene di nuovo rivestito dell'innocenza mediante il pentimento e la confessione. Quello di questa apparizione, quindi, è un messaggio di speranza, un messaggio gioioso, di grazia, tenere in alto i cuori rivolti al Signore e al suo immenso amore. Quindi Francesco questo messaggio lo vive, lo capisce e inizia a scrivere. Su un foglio di pergamena, guidate dalla sua mano, prendono forma delle bellissime lodi rivolte al Signore che purtroppo non avrò il tempo di leggere per questioni di tempo, ma che tuttavia non esauriscono l'azione, perché Francesco, oltre a scrivere delle lodi rivolte al Signore, capisce anche dell'altro. Capisce che per essere più vicino a Dio, come i serafini, deve infiammare di carità e di ardente amore attraverso la sua umile opera ciò che lo circonda, e che deve iniziare a partire dalle persone che gli sono vicine e che Dio gli ha messo attorno per reciproca santificazione. Ecco quindi che decide di donare questo biglietto di lodi, che risplende d'amore e gratitudine verso il Signore, a un suo caro amico. Chi è? Quel frate Leone che gli era stato fedele compagno nell'ultimo periodo della sua vita. E ad accompagnare le lodi, quindi, Francesco scrive una benedizione per il suo amico, il quale, dopo la morte del santo, annoterà vicino, in inchiostro rosso, vado a leggere le note, il beato Francesco, 2 anni prima della sua morte, fece nel luogo della Verna una quaresima a onore della beata Vergine Madre di Dio e del beato Michelarcangelo, dalla festa dell'Assunzione di Santa Maria Vergine fino alla festa di San Michele di settembre. E scese su di lui la mano del Signore. Dopo la visione e le parole del Serafino e l'impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo, fece queste lodi scritte dall'altro lato della pergamena e le scrisse di sua mano, rendendo grazie a Dio per il beneficio a lui fatto. Il beato Francesco scrisse di sua mano questa benedizione a me, frate Leone. Benedizione, questa Benedicat Tibi Dominus, che concludendo il mio intervento prima del nostro intervallo musicale, vado a leggere dedicandola a chi è all'ascolto. Il Signore ti benedica e ti custodisca, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga il suo volto verso di te e ti dia pace. Il Signore benedica te, frate Leone.
Ave Maria, ben ritrovati in questa seconda parte della puntata dei Santi e Giovani dedicata proprio al racconto della stigmatizzazione di San Francesco d'Assisi. Abbiamo ascoltato questa pausa musicale molto bella che richiama quello che Carlo hai tu raccontato prima, appunto, della benedizione che San Francesco d'Assisi scrive e di queste bellissime poche righe che poi dona appunto a Frate Leone, il frate che lo assiste negli ultimi momenti della sua vita terrena. E quello che diciamo ecco, è stato sicuramente un racconto ben curato, molto strutturato con le fonti storiche giuste e come sempre ci sono i detrattori, ecco, su due cose volevo diciamo, soffermarmi, sui detrattori, cioè coloro che alla fine dicono, beh, ma la storia delle stimmate forse chissà che non sia un'invenzione. Del resto ci mette in guardia nostro Signore Gesù Cristo anche nei Vangeli, insomma, e alla fine il racconto della sepoltura di nostro Signore e il racconto della risurrezione gloriosa, in cui appunto i capi del Sinedrio si allarmano e dicono, ma vanno da Pilato a dire, ma metti delle guardie perché non vorrei che questi qua vanno a trafugare il corpo, poi dicono che è risorto, insomma, no? E quindi questa cosa qui dei detrattori c'è da sempre, no? Cioè, quindi il fatto di dire, beh, ma forse non sono stimmate, forse è un'invenzione dei frati, ecco come hai citato la fonte storica, eccetera. È da sempre così. Del resto, Nostro Signore ci dice pure, quando gli chiedevano, dacci un segno, dice, ma che segni vi devo dare? Chi non vuole credere, chi ha il cuore indurito, insomma, è inutile da questo punto di vista. Per ricevere l'amore di Cristo bisogna aprirsi alla novità. Alla novità di Cristo e soprattutto ecco, cercare di conformarsi in tutto e per tutto a nostro Signore Gesù Cristo, quindi mettersi alla seguita di Cristo significa seguirlo anche sulla via della croce, in quella via di fallimento, almeno apparente, no? In quella via in cui uno ci si aspetta, ci si aspettava sempre un re, qualcuno che risolvesse, no? Quasi come con uno schiocco di dita tutti i problemi del mondo, in realtà, come disse anche un santo di cui non ricordo ora il nome preciso, ecco, nostro Signore Gesù Cristo si è incarnato qua, insomma, per 3 anni, ha proclamato il Vangelo, ha proclamato la buona novella, ha compiuto miracoli, tutta una serie di cose, è patito, è morto, e poi è risorto, non certo per risolvere i problemi del mondo, ma per, diciamo, portarci una lieta notizia, che è quella di salvare l'anima, perché poi alla fine l'obiettivo nostro in questo pellegrinaggio terreno è quello di salvarci l'anima. Ecco, ora passerei subito la parola invece a Salvatore che commenterà ecco, un po' tutta la digressione fatta da Carlo su questo episodio della stigmatizzazione di San Francesco. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie per avermi dato la parola e un saluto a tutti voi cari radioascoltatori. Ecco sì, diciamo che mi piacerebbe iniziare il mio commento citando la frase finale del film Francesco di Liliana Cavani, in cui in questa, diciamo, ultima parte della pellicola, alla domanda dei primi compagni di San Francesco che chiedevano a Santa Chiara cosa avesse pensato vedendo il corpo del serafico padre piegato dalle stimmate, ella rispose: "Non pensai nulla, pensai che l'amore aveva reso il suo corpo identico a quello dell'amato. Mi chiesi se io sarei mai riuscita ad amare così tanto." Insomma, in questa citazione, sebbene di Santa Chiara, si intravede proprio il vero San Francesco, quello della donazione totale di sé, nell'amore a Dio e ai fratelli più poveri. Da qui la scelta di chiamare i frati minores. quelli che all'epoca per la società non avevano niente e non erano niente, sottolineo per la società. E quindi non è solamente un Francesco che sale sul tetto per rincorrere gli uccellini, insomma, ma è la persona che ha trovato il tesoro, vende e lascia tutto per esso. E a questo punto vorrei parlare della kenosis, che è un termine greco che significa svuotamento, letteralmente, ed è usato originariamente per descrivere il concetto di autospoliazione di Cristo che compare in Filippesi 2,7, in cui questo versetto recita proprio: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. E adesso comincia propriamente il versetto settimo, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Qui compare proprio il termine, questo verbo, appunto, svuotare, svuotò se stesso. E se in principio appare quindi come termine neotestamentario e quindi paolino in questo caso, successivamente, nella storia del misticismo e della spiritualità, è divenuta quella kenotica, una dimensione assai presente e assimilabile alla vita di molti grandi santi, tra cui lo stesso San Francesco d'Assisi. E nel contesto della sua stigmatizzazione, il collegamento con la kenosis è proprio lampante, perché solo una volta che l'io si è spogliato completamente da se stesso può avvenire quel processo di cristificazione che tanto lo ha segnato. Per cui, come riportano le agiografie, sulle mani e sui piedi presenta delle ferite e delle escrescenze carnose che ricordano dei chiodi e dai quali sanguina spesso. Ecco, quindi chiaramente la stigmatizzazione comporta, anzi è proprio un'unione pressoché totale con Gesù. Però ecco, su questa effettiva, sul significato effettivo dell'unione con Cristo, ci sono in effetti diversi versetti biblici, come ad esempio nella prima lettera ai Corinzi, il versetto 17 del capitolo 6, che recita proprio: ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. O ancora Filippesi 3,10: tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, diventando conforme a Lui nella sua morte. E diciamo, tutte queste citazioni purtroppo spesso sono state oggetto e sono oggetto di bizzarre e talvolta allucinanti interpretazioni. E questa è proprio la caratteristica dell'ideologia, sia politica, sia religiosa, sia filosofica, ossia quella di prendere un verso biblico o una sua parte, di decontestualizzarlo, di svuotarlo del suo significato originario e di riempirlo con uno nuovo, quindi di assolutizzarlo. Per servirsene ideologicamente a favore delle proprie tesi o contro quelle altrui, se non addirittura contro la Bibbia stessa. Mentre noi sappiamo che l'unico modo per accertare la verità biblica è l'esegesi contestuale, che rispetti il testo originale. Quindi, chiaramente, per diciamo, come dice lo stesso versetto che ho già letto, l'essere un solo spirito con Cristo, ecco, chiaramente non si intendono né una fusione ontologica, né mistica e né magico-esoterica. Adesso, ecco, vorrei focalizzarmi su questi tre possibili, diciamo, errori, perché ecco, per fusione ontologica possiamo intendere proprio la fusione della natura umana in quella divina, proprio letterale. Ovviamente questo renderebbe l'uomo un dio, e questa è un'ideologia, diciamo, ricorrente nelle religioni orientali e che non, diciamo, trova posto nella dottrina della Chiesa Cattolica. Poi c'è anche la fusione, diciamo, l'evenienza di un approdare una sorta di fusione mistica dello spirito umano con quello divino durante particolari esercizi spiritualistici, ma questa è l'ideologia dello spiritualismo mistico e gnostico, ecco, e crea una specie di eroismo religioso destinato a un'elite di, per così dire, santoni religiosi, Però la Bibbia non conosce tale fusione mistica né tale confusione spiritualistica, perché più che altro la Bibbia dice in Ecclesiaste, dice Dio è in cielo e tu sei sulla terra, quindi c'è questa, insomma, se non scissione, comunque c'è questa, diciamo, questa gerarchia, ecco. E invece la via biblica è quella della comunione con Cristo all'interno del suo corpo, cioè della Chiesa, mediante lo Spirito Santo. E quindi per mezzo, come recita anche un altro versetto biblico, per mezzo di Cristo e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. E poi c'è anche un'altra possibile, diciamo, deviazione dalla retta via, per così dire, a livello di interpretazione, che è quello, diciamo, l'uso magico esoterico del termine spirito, che più che essere propria del pensiero biblico è una dimensione più, diciamo, affine allo spiritismo, cioè chiaramente San Paolo non voleva la comunione dei credenti con spiriti impuri. E né lo Spirito Santo è inteso nella Bibbia come uno spirito universale che anima l'universo, quindi queste cose, diciamo, che fanno parte dell'animismo, dello sciamanesimo, eccetera. Quindi ecco, si parla non di un'energia della natura, una forza del cosmo, ma insomma dello Spirito Santo che è Dio, chiaramente. Però in realtà in particolare in prima lettera ai Corinzi, quindi capitolo 6, versetto 17, non è inteso in realtà neanche lo Spirito Santo, quindi non c'è neanche, diciamo, una dimensione pneumatologica, ma più che altro insomma, di altro tipo. A questo punto potremmo chiederci, allora, qual è il significato autentico, cattolico e biblico della cristificazione, se così vogliamo chiamarla? In realtà è molto più semplice di quanto possa sembrare, cioè, ciò che ognuno, ogni fedele nel proprio cammino di fede dovrebbe effettivamente andare ad attuare, ossia vivere per Cristo, perché come sta scritto nel Catechismo di San Pio X, Dio ci ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e per goderlo poi nell'altra in paradiso. Poi anche per riflettere il suo amore e i suoi valori nella vita quotidiana, vivere nella sua grazia, sicuramente, quindi un legame, un'unione anche in questo senso, cioè una un'unione, diciamo, nella stessa grazia, ecco, nella stessa dimensione appunto della grazia, e l'essere parte integrante del suo corpo mistico, ecco, in questo senso sì, che è la Chiesa. E poi sicuramente riflettendo un po' su quella che è questa unione con Dio, presente appunto nell'evento della stigmatizzazione, che in realtà non è soltanto un evento che ha colpito San Francesco d'Assisi, ma anche molti altri santi, ma di questo parlerò tra poco. Ecco, mi è venuto in mente un altro importante topos sviluppato dalla letteratura cattolica, che è quello del compimento della santa volontà di Dio, che in particolare in Sant'Alfonso Maria dei Liguori, celebre moralista e dottore della Chiesa del Settecento, prende il nome di, diciamo, dottrina dell'uniformità alla volontà di Dio, come spiega in un trattatello che ha proprio questo stesso titolo, dove scrive che in effetti, che io ho avuto, diciamo, che a me è stato regalato questo libro e l'ho trovato davvero, davvero molto utile, proprio non solo comunque per erudizione, per cultura, ma proprio perché è molto utile proprio per un uso concreto, pragmatico, di pratica spirituale quotidiana. E in effetti, Sant'Alfonso scrive proprio che tutti i santi hanno sempre sostenuto che la santità consiste nel fare la volontà di Dio, ben sapendo che su questa si fonda tutta la perfezione cristiana. E poi cita tutta una serie di diciamo, beati, santi, per esempio il beato Enrico Susone, nonché la beata Stefana da Soncino, la Santa Teresa d'Avila, Sant'Agostino, insomma, tutta una serie di personaggi importanti della storia della Chiesa Cattolica che in effetti hanno detto proprio questo, cioè che proprio se dovessimo riassumere tutta la vita spirituale, tutto l'impegno spirituale di ogni fedele, insomma, che è degno di questo nome, si potrebbe dire che tutta la vita spirituale consiste nel compiere, nello sforzarsi, ecco, in questo impegno a compiere la santa volontà di Dio, che poi certamente si esplica, si traduce nel combattere, nel fuggire il peccato, nel ricevere sacramenti, eccetera. Però ecco, sicuramente proprio il cercare la volontà di Dio in tutte le cose è qualcosa che, ecco, che è una cosa, diciamo, positiva rispetto invece al monito negativo di non compiere il peccato. Cioè, insomma, un conto è semplicemente non compiere il peccato, un conto è proprio impegnarsi per positivamente, proprio attivamente, proprio fare la volontà di Dio. Questa è una cosa che rende ancora più delicata e dunque santa un'anima. Tra l'altro, Sant'Alfonso parla proprio del fatto che è meglio uniformarsi alla volontà di Dio che conformarsi alla volontà di Dio. Cioè, Sant'Alfonso spiega proprio che non deve essere una questione di, diciamo, creo una sinergia, creo un'unione della mia volontà alla volontà di Dio, ma è proprio un'abnegazione ascetica, diciamo, è proprio, diciamo, una rinuncia a sé, ecco. Anche molto eremitica, se vogliamo, della propria volontà per fare in modo che la propria volontà, anzi no, che la volontà di Dio sia la propria volontà, ecco. Quindi c'è questa sorta di sostituzione più che identità, ecco. E poi ci sono tutta una serie di benefici spirituali incommensurabili che derivano da questa da questa stessa pratica dell'uniformità alla volontà della propria volontà alla volontà di Dio. Si narra infatti di questi fedeli che avevano fama di taumaturgi, proprio insomma, di miracoli, proprio per la loro perfetta uniformità alla volontà di Dio. E infatti chi riesce a uniformare la propria volontà alla volontà di Dio vive nella libertà e nella completa pace interiore. In un certo qual modo pregusta, riesce a pregustare quello che è la felicità, quella che è la felicità eterna, del regno dei cieli. E a questo punto volevo anche, diciamo, mettere in luce come appunto, San Francesco d'Assisi, è praticamente, cioè è proprio all'origine della stigmatizzazione di questo evento, della stigmatizzazione, ma in realtà non è certamente, insomma, il primo e l'unico, il primo e l'ultimo, perché sono stati molti altri santi dopo di lui che hanno ricevuto questo dono incommensurabile, in cui, se vogliamo, si realizza proprio questa perfetta, cioè potremmo dire che questa perfetta uniformità alla volontà di Dio, perché potremmo dire che, ecco, in ogni caso di stigmatizzazione si realizza la perfetta uniformità alla volontà di Dio, ma non in ogni perfetta uniformità alla volontà di Dio per forza ci vuole una stigmatizzazione, perché cioè, si può realizzare anche in maniera molto più, diciamo, se vogliamo, semplice e meno, diciamo, prodigiosa questa, diciamo, è qualcosa alla portata, se non di ogni fedele, comunque qualcosa, diciamo, che in cui ognuno di noi può impegnarsi senz'altro. Ad ogni modo, quindi, appunto, altri santi che hanno avuto questo immenso dono sono Santa Caterina da Siena, che in realtà, diciamo, è legata proprio a una vicenda abbastanza tortuosa e difficile per il riconoscimento delle sue stigmatizzazioni, perché diciamo, lei ha ricevuto le stimmate a Pisa, nella chiesa di Santa Cristina, il 1° aprile 1375. Non a caso si festeggia proprio il 1° aprile, la sua ricorrenza. ma esse sono divenute visibili solo al momento della morte, però è interessante notare come ben 34 papi si occuparono delle sue stigmate, perché causarono una disputa fra i francescani e i domenicani, perché Papa Pio II le menzionò chiaramente nella bulla di canonizzazione del 1461, ma Papa Sisto IV, francescano, non volle riconoscerle. Infine, nel 1630, Papa Urbano VIII confermò la validità delle sue stigmate, e Papa Benedetto XIII istituì la sua festa liturgica il 1 aprile, appunto, proprio per ricordare questo evento. Poi ancora Santa Caterina de' Ricci, secondo le testimonianze, riviveva la passione del Signore ogni settimana, dal mezzogiorno del giovedì fino alle 4 del venerdì, proprio, insomma, abbastanza una certa continuità, ecco. E durante questi eventi i presenti potevano scorgere sul suo corpo i segni della flagellazione e della crocifissione. Poi anche Santa Teresa d'Avila è infatti sul cuore della santa, conservato in un'ateca ad Alba de Tormes in Spagna, è possibile proprio osservare delle ferite. E dopo la morte fu sottoposta ad autopsia e fonti del tempo sostengono che avvenne un evento miracoloso, in quanto estratto del cuore furono osservate proprio le ferite che ella aveva descritto, attribuibili, stando alla Chiesa, a ciò che dice la Chiesa, alla transverbazione, di cui una di dimensioni superiori a 5 centimetri addirittura. Poi anche Santa Veronica Giuliani, religiosa mistica a cui la Chiesa riconosce grandi carismi spirituali, che annotò nel suo diario di aver ricevuto le stigmate il Venerdì Santo del 1697. E tra l'altro, alla sua morte, il vescovo di Città di Castello, Alessandro Codebò, chiese ai medici Giovanni Francesco Bordiga e Giovanni Francesco Gentili di effettuare l'autopsia del cadavere della Giuliani, e questi annotarono di un cuore trafitto da parte a parte, mentre sulle pareti dei ventricoli riscontrarono i segni della passione, così come descritti e disegnati dalla santa, per ordine del confessore: la croce, la lancia, le tenaglie, il martello, i chiodi, il flagello e la colonna della flagellazione. Ancora, come ultimo esempio che volevo riportare, quello di Santa Gemma Galgani, che, secondo quanto riportato nel suo diario, nella sua biografia, nel 1899, dopo aver emesso il voto di castità, ebbe le prime esperienze mistiche e quindi descrisse in seguito l'esperienza delle stigmate, in particolare l'8 giugno dello stesso anno, vigilia della festa del Sacro Cuore. E possiamo proprio leggere ciò che ha scritto, ossia: con tutte le ferite aperte, ma da quelle ferite non usciva più sangue, uscivano come fiamme di fuoco. Che in un momento solo quelle fiamme vennero a toccare le mie mani, i miei piedi e il mio cuore. Mi sentii morire, sarei caduta in terra, ma la Madonna mi sorresse. E da quel giorno il fenomeno delle stigmate, preceduto dall'estasi, sarebbe ripetuto ogni settimana, dalla sera del giovedì al venerdì pomeriggio, cessando solo 2 anni prima della morte, avvenuta nel 1903. Ecco, vorrei concludere il mio intervento con una preghiera. Proprio per ecco, ricordare l'importanza della pratica quotidiana, della ricerca della volontà di Dio, diciamo seguendo l'esempio del poverello d'Assisi e di tutti questi grandi santi. Quindi, San Francesco, uomo piegato dall'amore crocifisso nel corpo e nello spirito, guardiamo a te. Decorato dalle delle sacre stigmate, per imparare ad amare il Signore Gesù, i fratelli e le sorelle con il tuo amore, con la tua passione. Con te è più facile contemplare e seguire Cristo povero e crocifisso. Donaci, Francesco, la freschezza della tua fede, la certezza della tua speranza, la dolcezza della tua carità. Intercedi per noi, perché ci sia dolce portare i pesi della vita e nelle prove possiamo sperimentare la tenerezza del Padre e il balsamo dello Spirito. Le nostre ferite sono sanate dal cuore di Cristo per diventare come te testimoni della sua misericordia, che continua a guarire e a rinnovare la vita di quanti lo cercano con cuore sincero. O Francesco, resto somigliante al crocifisso, fa che le tue stimmate siano per noi e per il mondo segni splendenti di vita e di risurrezione, che indicano vie nuove di pace e di riconciliazione. Amen. Grazie per l'ascolto.
Grazie a te Salvatore per questo diciamo, raccontato anche di altre figure di santità che hanno ricevuto, ecco, nel corpo, nel proprio corpo, i segni visibili della passione di Cristo. Ecco, passo subito ora invece la parola a San Gian Pio Maria per il commento spirituale proprio a chiusura di questo molto molto bello.
Grazie cari amici, bentrovati, grazie anche per queste, quegli spunti di riflessione su questo grande dono delle stigmate del Serafico Padre San Francesco, di cui ricordiamo questo anniversario, gli 800 anni, 17 settembre 1224, 17 settembre 2024, quindi 800 anni di questo dono della stigmatizzazione. Mi piacerebbe sottolineare alcuni punti tra i tanti che ho avuto piacere di sentire in questo momento. Il dono delle stigmate è una grazia, è un dono che fa il Signore, quindi è incommensurabile, molto al di sopra di quello che dovremmo può una creatura meritare. Però, pur essendo una grazia gratis data, questo dono delle insegne delle stigmate, vediamo come con San Francesco almeno proprio, viene proprio un po' evidente se guardiamo un po' sulle fonti francescane sui quattro i capitoli della stigmatizzazione, le considerazioni delle stigmate, vediamo proprio veramente come il Signore ha voluto preparare San Francesco per ricevere questo dono delle stigmate, anzi, per desiderarlo. Già salire su quel monte della Verna per prepararsi per fare questa quaresima in onore di San Michele Arcangelo, in onore della Beata Vergine Maria, è stato per San Francesco un grande combattimento. Già prima di salire nei giorni precedenti dovette combattere più volte corporalmente, visibilmente contro il demonio. Quindi grandi, grandi combattimenti. E San Francesco stesso disse che il Signore volle dopo premiarlo, volle premiarlo con delle grazie, delle consolazioni speciali che provava su quel monte. Avvengono anche dei punti molto, molto belli, importanti. È stato detto anche prima da Carlo, questo scritti, laudi. Di San Francesco che dopo dona a Frate Leone, infatti Frate Leone Dio gli manifesta, San Francesco che stava attraversando una grossa tentazione spirituale, poco prima Frate Leone era stato spettatore di estasi in cui San Francesco mentre pregava si alzava in cielo nella preghiera Frate Leone si avvicinava, gli baciava i piedi restando a terra così e vedeva, condivideva questi rapimenti mistici di San Francesco, ma viene Gesù lo illumina, San Francesco che Frate Leone doveva subire una tentazione spirituale e aveva bisogno, avrebbe desiderato Frate Leone avere un piccolo scritto da San Francesco per essere liberato da quella tentazione e San Francesco lo previene dandogli quella bellissima benedizione che Carlo ci ha letto a fine della prima parte di questo incontro. E ancora gli episodi in cui Frate Leone vede San Francesco dialogare con la Santissima Trinità in estasi, San Francesco donargli tre globi d'oro che erano i tre santi voti. Fintanto che arriva il dono del 14 e del 17 settembre del 1224 di questo serafino crocifisso. San Francesco che rimane estasiato. Già per quello, altre indicazioni dicevamo come Gesù l'aveva preparato a desiderare questo dono. Quando si trova sulla Verna, San Francesco nota delle pietre spaccate e Gesù gli rivela che quelle pietre spaccate che c'erano lì sulla Monte della Verna erano quelle che erano state spaccate il giorno della Passione, il Venerdì Santo, alle 3 del pomeriggio, quando la morte di Gesù e leggiamo nei Santi Vangeli, le rocce si spezzarono. Abbiamo un altro esempio di questa tradizione anche qui in Italia, verso le zone di Gaeta, dove c'è la montagna spaccata, dove la tradizione ricorda che sempre in quel 3 del pomeriggio ci fu un grande terremoto che spaccarono le pietre, e anche qui, lì a Gaeta, lì a Laverna, è frutto di quel miracolo della passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi tutto lo ricordava la passione. Ancora trova una cella e gli sembrava di rifugiarsi nel costato trafitto di Gesù Cristo. E ancora, dopo aver avuto l'incontro con la Santissima Trinità, ecco che San Francesco si fa aprire il Santo Vangelo per 3 volte in onore della Santissima Trinità da Frate Leone, e tutte e 3 le volte gli parla della passione e crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi era tutta una fonte di meditazione, di preparazione a desiderare questo dono. E cosa arriva a chiedere San Francesco? Ecco il dono che chiede: poter arrivare a soffrire quello che umana creatura potrebbe soffrire in ricordo della passione di Gesù Cristo. Parlava Carlo prima del suo Salvatore, parlava prima dell'uniformità, la volontà di Dio, di Sant'Alfonso di Liguori, questo bellissimo libretto, questo scritto molto molto importante che ci aiuta a uniformare il nostro io, la nostra volontà alla volontà di Dio. Bene, è un'esigenza dell'amore, bellissima anche quella considerazione di Santa Chiara. L'amato si è conformato all'oggetto dell'amore. Chiaramente l'amore tende a imitare l'amato, tende a fare unità con l'amato, e Santa Chiara lo realizzerà, perché nel punto di morte arriverà la Beata Vergine Maria, poggerà il suo viso sul suo, e gli angeli che facevano coro attorno a Santa Chiara non riuscirono più a distinguere il volto di Santa Chiara e della Beata Vergine Maria, quindi una piena conformità anche per Santa Chiara alla Beata Vergine Maria. Quindi San Francesco voleva conformarsi, voleva anche lui assaporare, condividere, sentire quel dolore che aveva patito il nostro Gesù Cristo per la nostra redenzione e la salvezza, e gli viene concesso con questo dono delle sacre stimati, le mani, i piedi, costato trafitto. E anche singolarmente questa crocifissione, addirittura gli spuntano i capocchi di carne formando un chiodo alla testa, e l'altra parte del chiodo che usciva dal palmo e dal dorso del piede ricurvo, ribattuto. Quindi è veramente questo qui un segno grande. E qui ecco la figura di San Francesco come quella di Gesù crocifisso. Quindi le stigmate sono i diademi di amore e di sangue regale, stigmate di misericordia, stigmate di grazia, stigmate di potenza. E il miracolo delle stigmate fu a sua volta anche operatore di miracoli. Per cosa? Se Gesù ha dato la sua vita per la nostra salvezza, ecco che le stigmate di San Francesco servono per alleviare le sofferenze di molte creature sulla terra. Non solo, ma anche nel di là, nelle anime purganti, San Francesco, per il merito della sua crocifissione, ebbe il dono di liberare dal purgatorio le anime dei suoi frati e dei suoi devoti ogni anno nel giorno anniversario della sua morte. Questo è un particolare molto bello descritto nei Fioretti, dove è riportata la rivelazione fatta dal serafico padre San Francesco a un frate di santa vita. Sappi, carissimo, che essendo io sul Monte della Verna tutto assorto in memoria e passione di Cristo, in quella apparizione serafica io fui da Cristo così stigmatizzato nel mio corpo. E Gesù mi disse: sai tu quello che ti ho fatto? Io ti ho dato i segni della mia passione perché tu sia mio gonfaloniere. Sapete il gonfalone? Quello, nelle processioni c'è lo stendardo del santo, della santa, della Vergine Maria, nostro Signore Gesù Cristo, della Santa Croce, che annuncia la festività che sta portando, un'avanscoperta, un faroniere in prima linea che sta dicendo, sta annunciando l'arrivo della processione col santo, della santo, nostro Signore Gesù Cristo, della Beata Vergine Maria. Bene, Gesù Cristo e San Francesco viene fatto con le stimmate gonfaloniere di Gesù Cristo, è immagine viva di Cristo crocifisso, come diceva anche il Santo Padre a San Pio da Pietrelcina. E come io, dice Gesù a San Francesco, il giorno della morte sono disceso al limbo, e tutte le anime che ho trovate in virtù delle mie sante stimate, le portai al paradiso, così nella morte che mi è stato nella vita, tu mi sarai, quando sei passato alla vita eterna, ogni anno, il giorno della tua morte, io voglio che tu vada in purgatorio e tutte le anime dei tuoi tre ordini, dei frati, suore e il terzo ordine, e i tuoi devoti, i quali tu troverai, li trarrai in virtù delle sue sacre stimmate, le quali io ti ho dato e tu me li porti in paradiso. Pensa che bel dono. Tutti i tuoi dei tre ordini, frati, suori, clarisse e terziari, tutti i tuoi devoti, San Francesco, che troverai in purgatorio, il giorno della tua morte li porterai in paradiso. Pensa che bello avere, e quindi motivi in più per le devozioni oggi per queste sacre stime di San Francesco e anche per il serafico padre San Francesco. Quindi per i francescani, dopo San Francesco, l'amore al crocifisso è stata la passione più ardente coltivata per se stessi e diffusa in mezzo al popolo. Pensiamo a San Leonardo da Porto Maurizio, che fu l'apostolo zelantissimo della Via Crucis. È stata nominata anche Santa Veronica Giuliani, anche nel suo cuore sono trovati anche i segni della passione. Ricordiamo San Pio da Pietrelcina. Per 50 anni crocifisso di stimmate visibile e per altri 8 anni, quindi 58 anni con le stimmate invisibili, sempre 50 anni, sempre le stimmate aperte che versavano sangue fresco ogni giorno, circa 100 ml, 100, un bicchiere ogni giorno di sangue che versava San Pio da Pietrelcina da quelle stimmate, stampata immagine di Gesù crocifisso. Ecco il dono. Quindi qui possiamo parlare, potremmo parlare del secolo dei stigmatizzati, giustamente. E Salvatore non è un po' aperto l'apripista a San Francesco di quello che ultimamente potremmo parlare il secolo di stigmatizzati per ricordarci la passione di Gesù Cristo crocifisso attraverso l'opera redentrice. Ricordiamo la Beata Vergine Maria, Madre corredentrice, i dolori della Beata Vergine Maria addolorata, la Regina dei Martiri, la nostra Madre corredentrice, con lei come socia del Redentore e quindi con la passione, morte e risurrezione. Con le stimmate di San Francesco ricordiamo che la salvezza, la redenzione arriva attraverso la via della croce, quindi quel amore, dolore redentivo. E allora questo chiediamo oggi al Serafico Padre San Francesco e alla Beata Vergine Maria che ci faccia sempre più comprendere e apprezzare questo grande mistero di quel conformarci, uniformarci a Gesù Cristo attraverso l'Immacolata alla scuola del Serafico Padre. Grazie a tutti. Ave Maria.
Grazie, Frangio Pio, per questo suo commento spirituale molto bello, molto ricco, che appunto ci esorta a tendere a guardare queste grandi figure di santità e soprattutto a conformarci alla volontà di Dio e a seguirlo in tutto, anche appunto sulla via della croce, come avvenuto per i santi che ci precedono chiaramente in questo cammino. E è una frase con cui voglio concludere, insomma, salutare tutti, è questo proprio che San Paolo scrive nella lettera ai Galati: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E questa è stata un po' la vita, quello che abbiamo raccontato di delle stigmatizzazioni di San Francesco d'Assisi e degli altri santi che noi che abbiamo appunto citato. E questo lo possiamo fare non chiaramente in modo simbolico, ma in modo reale, anzi realissimo, attraverso quelli che sono i segni tangibili di Cristo, che sono i sacramenti, specie nutrisse appunto dell'Eucaristia. È lì che ci nutriamo di Cristo, è lì che cominciamo a conformarci a lui e a far abitare in noi in uno stato di grazia la Trinità tutta intera. Ecco, con questo vi salutiamo e vi lasciamo alla programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.